più bella che rimane a noi. Ed in fondo è quella che ci assicura che siamo uomini e donne veri su questa strada, su questo cammino, con tutte le difficoltà possibili, ma ci siamo. E questo anche un saluto particolare davvero a Paolo Ricca, anche in questo nuovo centro. È la prima volta che lui viene qua, dopo aver tante volte avuto occasione di frequentare l'antico Bernardo Clesio, il percorso ecumenico con Don Silvio e con tutti gli amici che qui sono con noi. In questo contesto sono molto felice di averlo qui e a lui do subito la parola.
Per me è un'emozione, alla mia età anche pericoloso avere troppe emozioni, ma non posso non essere emozionato dopo queste bellissime parole di Alessandro. È la prima volta, vi dirò, che sento associare la riforma alla fedeltà. Non, di solito a nessuno viene in mente. E invece è un'associazione molto pertinente, molto vera. È stato anche questo. È stato anche, forse soprattutto questo. E naturalmente, come già detto Alessandro, io non posso cominciare a parlare senza ricordare in modo particolare, ma non solo lui, però Don Silvio Franca è stato il primo che mi ha invitato qui in questa terra, come dice. E io, e anche con lui c'era sempre un Don Renzo, che era sempre con Don Silvio, era una coppia inseparabile e inimitabile, irripetibile. Sì, carissime persone, carissimi ricordi, carissimi testimoni anche, perché io ricordo in modo particolare un viaggio che facemmo in Russia con Don Silvio e un gruppo di trentini, Don Marcello e altri. E ricordo la qualità dell'ecumenismo di Don Silvio, perché vedete, non è soltanto essere ecumenici, va bene, può anche essere di moda a un certo punto, ma poi bisogna vedere che tipo di ecumenismo proponi. E io lì in Russia mi ricordo benissimo, ho ammirato profondamente la qualità dell'ecumenismo di Don Silvio nel suo rapporto con la Chiesa ortodossa. Quindi grazie Alessandro per il vostro invito, grazie a voi per essere qui presenti, come ho visto, nelle locandine. Dopo 500 anni, che cosa rimane della riforma? La prima risposta, sapete qual è? La prima risposta che darei a questa domanda, una domanda che mi viene posta, rimane la domanda: che cosa è stata la riforma? Perché questa domanda oggi ancora, a mio giudizio, è aperta e è inevasa. Non si è ancora risposto a questa domanda: che cosa è stata veramente questo fenomeno che noi chiamiamo, abbiamo chiamato e continueremo a chiamare riforma protestante, e il fatto che non ci sia chiarezza, o comunque soprattutto non ci sia unità nel valutare la riforma, nel rispondere alla domanda che cos'è stata, lo si vede da una certa schermaglia linguistica che ha avuto luogo nei mesi scorsi sull'uso del verbo da utilizzare per questo cinquecentesimo anniversario. Perché i protestanti celebrano, noi celebriamo il cinquecentesimo anniversario della riforma protestante, insomma un compleanno rispettabile, vuol dire che non era un fuoco di paglia, ecco la, il minimo che si può dire è questo, ma comunque noi celebriamo. Ma il cardinale Koch, che è il presidente del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, in un'intervista del luglio scorso ha detto queste cose che ora vi riferisco. Pensando alla riforma di 500 anni fa, tre sentimenti mi vengono spontanei. Un sentimento di gratitudine per i nuovi rapporti che si sono istituiti da qualche tempo tra cattolici e luterani, un sentimento di pentimento per le polemiche dei secoli passati e un sentimento di speranza che i progressi nei rapporti tra cattolici e luterani continuino a migliorare. Ma nessuno di questi tre sentimenti si può esprimere con il verbo celebrare. In tedesco, qui il tedesco lo conoscete tutti, feiern. Non si può feiern, non si può celebrare. Un cattolico non può celebrare la riforma. Quale verbo allora? Se non puoi celebrare, che cosa fai? Il verbo che il cardinale propone è gedenken, ricordare, un verbo neutro, perché tu puoi ricordare delle cose belle, ma anche delle cose non belle. Allora, e uno può dire, vabbè, è un cardinale, però... Dunque, i tedeschi, cattolici e protestanti tedeschi, in vista del 2017, per preparare una celebrazione comune di cattolici e protestanti della benedetta, questa benedetta riforma, dopo 500 anni, hanno redatto un documento intitolato Dal conflitto alla comunione, pubblicato anche in italiano dal Regno di Bologna, un lungo documento, sostanzialmente un bel documento, nel quale il verbo celebrare non c'è. Qual è il verbo adoperato? Commemorare. Allora vedete, ci sono tre possibilità: ricordare, che non dice niente, commemorare un po' di più, celebrare dice troppo. Quindi, vedete, dietro questa schermaglia linguistica che io vi ripropongo più che altro così, quasi come... Non per scherzare, ma insomma per dirvi che cosa? Per dirvi che dietro questi tre verbi ci sono tre posizioni diverse su quello che è la riforma. Cioè, la riforma è stata un bene o un male? Ecco, è stata una benedizione. Naturalmente con tutti i limiti, per carità, non è il regno di Dio, ma sostanzialmente è stata una benedizione o una sciagura. Dobbiamo essere contenti che c'è stata la riforma, dobbiamo essere tristi che c'è stata la riforma. Dobbiamo celebrarlo, dobbiamo deplorarlo. Non è facile rispondere. ripeto, le risposte sono molto differenziate, molto diverse ancora oggi. E quindi, che cosa resta della riforma? Resta la domanda: che cosa è stata veramente la riforma, quello che noi chiamiamo, riforma. Vi ricordo, forse qualcuno di voi lo sa, che nel XVI secolo, qui siamo a Trento, Concilio di Trento ha pronunciato la sua sentenza sulla riforma. La riforma è eresia. E certo, non puoi celebrare l'eresia. C'è poco da fare. Allora, in questo senso, il cardinale Cohn non ha tutti i giorni. Se per lui la riforma è un'eresia, è chiaro che non la può celebrare. Ma neanche io la posso celebrare. Se io fossi convinto che la riforma è un'eresia, non la celebrerei. No. È un'opera di Dio o un'opera umana, dove Dio non c'entra, anzi. La domanda è aperta. Ma dobbiamo renderci conto della serietà della domanda. La serietà consiste in questo, che se la riforma è stata un'eresia, io che sono figlio della riforma sono un eretico. Se sono un eretico, Alessandro, che è un cattolico romano, benché trentino, un cattolico trentino ma non tridentino, trentino è una distinzione importante, non può neanche accogliermi qua, non c'è nessun motivo che mi accolga qua, che mi dia la parola, che io mi possa rivolgere a voi. Non c'è nessun motivo, se io sono figlio di un'eresia. Quindi, perché dico questo? Questa questione di che cosa è stata la riforma? Perché secondo la risposta che uno dà, ha un'influenza diretta sui rapporti ecumenici di oggi. Allora poi mi dice, ma perché tu sei qua? Sono qua perché il giudizio di Trento è stato modificato dal Vaticano II. Cioè, quello che per Trento era l'eretico, cioè il sottoscritto, ad esempio, per il Vaticano II è il fratello separato. Ah beh, ma allora è un'altra cosa, cioè se la riforma produce dei fratelli separati finché vuoi, ma fratelli, allora sì che Alessandro mi può anche invitare, perché appunto il Vaticano II, senza pronunciarsi sulla riforma in generale, però de facto ha modificato radicalmente il giudizio che è stato dato da Trento sulla riforma, cioè la riforma è un'eresia, modificato sostanzialmente dicendo no, i protestanti sono fratelli separati. E allora appunto dico il giudizio sulla riforma è fondamentale perché si ripercuote sulla qualità dei rapporti ecumenici oggi, quindi non è una domanda astratta, accademica, che non cambia niente, no, cambia tutto, cambia il nostro ecumenismo, cambia la possibilità addirittura di un ecumenismo tra cattolici e protestanti, perché con l'eretico non si può fare ecumenismo, col fratello separato sì. E difatti noi con la Chiesa Cattolica non abbiamo avuto nessun rapporto, né la Chiesa Cattolica con noi, né noi con la Chiesa Cattolica fino al Concilio Vaticano II. È soltanto nel momento in cui de facto la Chiesa Cattolica mi dice non sei più eretico, sei fratello separato, allora da lì comincia il dialogo, sono cominciati i dialoghi. E ce ne sono stati all'infinito, diciamo, tantissimi, in tutte le direzioni. Ma perché? Perché è stato modificato il giudizio di fondo sul protestante di oggi, ma indirettamente sul protestante del XVI secolo, sulla protesta del XVI secolo, sulla riforma. Ecco, quindi, ecco, ho voluto esporre questo punto per rendervi consapevoli dell'importanza di questa domanda che resta e che forse è persino bene che resti. Però, oltre a questa domanda, restano altre cose. Io ne ho elencate quattro, e cioè, io li chiamo così, poi spiego bene le cose, i figli e i figliastri della riforma. Uno. Due. Restano i segni della riforma nella Chiesa Cattolica. Tre. Restano i capisaldi della riforma. Quattro. Resta l'esigenza della riforma. Questa è l'architettura del discorso. I figli e i figliastri, i segni, i capisaldi, l'esigenza. Più rapidamente possibile. I figli e i figliastri della riforma. I figli della riforma che sono le chiese che sono nate dalla riforma. Queste chiese sono tante, non solo come numero, ma anche come tipo, perché vanno dalla Chiesa anglicana, alla quale Chiesa anglicana non si considera oggi protestante, ma non esisterebbe come Chiesa anglicana se non ci fosse stata la riforma. E che tutto sommato, malgrado tutto quello che è successo nel frattempo, malgrado il fatto che la Chiesa anglicana non si qualifica più come Chiesa protestante, come invece si qualificava nel passato, però il fatto che quella Chiesa, che è una specie di Chiesa ponte tra protestantesimo e cattolicesimo, appartiene spiritualmente, teologicamente, dottrinalmente, culturalmente al mondo protestante, è stato dimostrato quando qualche anno fa hanno accettato il sacerdozio femminile, il sacerdozio delle donne, Quella è la cartina al tornasole che ha dimostrato che malgrado tutto, la Chiesa a titolo maggioritario, la maggioranza della Chiesa anglicana appartiene al mondo, all'universo protestante. E arriviamo fino ai pentecostali, al grande arcipelago pentecostale, a questo grande mondo del movimento pentecostale che oggi, come sapete, è in tutte le chiese, non soltanto nelle chiese tradizionalmente e in tutti i continenti è l'ala marciante del cristianesimo storico. Anche i pentecostali, non so se avete avuto occasione di conoscerli da vicino, bene, i pentecostali non amano molto la parola protestante, preferiscono chiamarsi evangelici, ma sostanzialmente condividono i principi basilari della Riforma, il famoso solus Christus, sola scrittura, sola grazia, sola fide, quello è la base di tutto il movimento pentecostale, che aggiunge naturalmente alla esperienza della Riforma, aggiunge tutta la questione dello Spirito Santo e tutto ciò che adesso è collegata. Quindi, che cosa rimane della Riforma? Rimangono i figli della Riforma, cioè una grande varietà di chiese. Ora non è il caso, non è neanche interessante molto di descrivere tutto questo, ma è un gran mondo, diciamo, una cosa. In una grande varietà, sia organizzativa, strutturale, come strutturi la Chiesa. E allora voi avete delle chiese protestanti episcopali, col sistema episcopale tipo cattolico, avete delle chiese sinodali, e la Chiesa cattolica sta riscoprendo a tutti i livelli, a molti livelli, la sinodalità. La Chiesa valdese è una Chiesa sinodale da sempre, per dire, e ci sono... c'è la struttura congregazionalista, una parola difficile per noi, che vuol dire che ogni comunità cristiana locale, ogni parrocchia, sarebbe nel linguaggio cattolico, è autonoma, si autogoverna, resta in relazione fraterna con tutte le altre in tutto il mondo, però non dipende da nessuna autorità esterna a lei, né di tipo episcopale, né il vescovo, né il sinodo. Ogni comunità si autogoverna. Quindi grande varietà di forme di chiesa, da un lato, e anche varietà di dottrine. Ad esempio, c'è tutto il filone battista che rifiuta il battesimo dei bambini e battezza soltanto le persone che chiedono di essere battezzate, le persone credenti. Ritengono che soltanto che il battesimo non puoi darlo a chi non crede, perché è una domanda della fede, quindi ci vuole la fede e poi segue il battesimo. E quindi loro, ad esempio, non riconoscono i cristiani battezzati da bambini, cioè non li riconoscono come battezzati, sono cristiani ma non sono battezzati, perché il battesimo dei bambini, secondo loro, non è la forma cristiana del battesimo. E invece ci sono, anche la Chiesa valdese è una Chiesa pedobattista, come si dice, cioè battezza anche i bambini, non solo i bambini. Quindi grande varietà. Ecco. Perché il protestantesimo ha due anime. scopo molto movimentato, molto complesso, variegato, eccetera, e ha due anime. Un'anima è la riforma del XVI secolo e i pilastri della fede, così come sono stati concepiti ed espressi nella riforma del secolo, e i risvegli, Erweckung in tedesco si chiama, l'Erweckung, revival in inglese, réveil in francese. Ad esempio, il pietismo, che è un grandissimo movimento tedesco, importantissimo da tanti punti di vista, è un risveglio avvenuto all'interno di un luteranesimo ormai addormentato, secolarizzato, eccetera. Il metodismo è un risveglio avvenuto in seno alla Chiesa anglicana all'inizio del Settecento, in relazione stretta, tra l'altro, con l'industrializzazione del paese. Nell'Ottocento ci sono stati vari risvegli all'interno del protestantesimo, in Svizzera, in Francia, in Scozia, che hanno dato luogo alle cosiddette chiese libere, cioè libere rispetto allo Stato, libere da qualunque rapporto con lo Stato. Uno dei principi loro era la separazione della Chiesa dallo Stato. E poi i pentecostali. I pentecostali sono l'ultimo grande risveglio all'interno del protestantesimo americano, ma poi ha dilagato in tutto il mondo. Sono, ecco, quindi, allora, se voi volete capire che cos'è il, che cosa rimane della riforma, rimane la riforma e questi risvegli che hanno accompagnato la sua storia fino ai nostri giorni. Ma, come ho detto, ci sono anche i figliastri della riforma. Questo è un concetto di un grande sociologo dell'Ottocento-Novecento, Ernst Troeltsch, il quale dice: ci sono i figliastri della riforma, cioè che non derivano dalla riforma ma anche da altre fonti, e sono praticamente i movimenti non conformisti sorti soprattutto nell'ambito anglosassone, sulla terra inglese. Sono in modo particolare il battismo di cui vi ho parlato e la società degli amici, chiamati volgarmente quaccheri, che sono stati un movimento estremamente interessante, da cui vengono tante cose. Sono, ad esempio, nelle società degli amici che la donna per la prima volta ha avuto il diritto di predicare, diritto di parola, non nelle grandi chiese protestanti, ma nella società degli amici, tra i quaccheri, eccetera. Ci sarebbe da fare un lungo discorso, ma soltanto per dirvi. Allora Troeltsch che cosa dice? Dice che i grandi valori dell'Occidente, di cui ci gloriamo tutti quanti, la tolleranza, la separazione chiesa e Stato, la libertà di coscienza, questi valori che sono la parte nobile dell'Occidente, anche dal punto di vista della cultura politica, provengono da questi figliastri della riforma, non dalle grandi chiese protestanti, ma da questo cosiddetto protestantesimo settario, protestantesimo non conformista. ribelle. L'altra categoria che riassume tutto questo mondo dei figliastri della Riforma è puritanesimo, sono i puritani. I padri pellegrini, chi erano i padri pellegrini che sono andati in America? Perché sono andati in America? Perché erano perseguitati in Europa, non erano tollerati in Europa. E perché non erano tollerati? Perché erano non conformisti, criticavano la Chiesa anglicana, la Chiesa di Stato, dicevano la Chiesa deve essere separata dalla Chiesa, eccetera, eccetera. Questi padri pellegrini sono tutti questi puritani qua. E sono anche quelli che, i primi che hanno tagliato la testa a un re. Nel nome di Dio però. Nel nome di Dio, sì. Vabbè, ora purtroppo non c'è tempo, bisognerebbe spiegare meglio, ma voi potete intuire che cosa voglio dire. Insomma, ecco, tutto questo resta. Accenno soltanto a un'altra cosa che resta, e cioè quella che è stata chiamata, io non so se esiste ancora, ma certamente è esistita. La civiltà protestante. È esistita una civiltà protestante. E sapete che cosa c'è nel cuore di questa civiltà protestante? C'è quella che è stata chiamata la ascesi intramondana. E che cos'è questa ascesi intramondana? Cioè l'ascesi, che è l'attività del monaco, no? Che tu vivi nel mondo, non nel convento. Sapete che cos'è? È San Benedetto da Norcia. È ora e lavora. La grande rivoluzione benedettina che la riforma, ma soprattutto la riforma dopo la riforma, diciamo così, ha ripreso, cioè il lavoro, la vita cristiana è preghiera e lavoro. Il lavoro è una forma di preghiera, un altro modo per pregare. E quindi tu vivi il tuo lavoro, il tuo mestiere, come vocazione, e questa è l'ascesi intramondana. Benedetto senza convento, però. Il programma benedettino, ma nel mondo, nella storia, non più, diciamo, nello spazio protetto dalle mura del convento. Questa è l'ascesi intramondana. Oggi purtroppo tutto questo è molto, perché non c'è più il lavoro, e quindi come fai a avere la vocazione, a interpretare il lavoro come vocazione se non ce l'hai? E questo è il dramma oggi, il grande dramma. È una cosa che non so pensare il futuro di questo mondo dove la macchina fa tutto, il robot sostituisce l'uomo. Ascesi intramondana, questa è stata creata una civiltà. La cosiddetta civiltà del lavoro. Il primo articolo della Costituzione italiana, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, è un articolo che ha due matrici, Calvino e Marx. Lavoratori di tutto il mondo, unitevi. Il lavoro come luogo in cui fai vedere quello che sei quello che sai fare, no? Hai un mestiere, sei falegname, sei muratore, sei contadino, sai coltivare la terra, eccetera. E c'è tutto questo sapere meraviglioso, conquistato attraverso secoli e attraverso fatiche immense. E tutto questo è un patrimonio che oggi, sul quale oggi c'è un punto interrogativo che fa paura soltanto a immaginarlo. Ma l'ascesi intramondana è stata una... E l'altra cosa, l'ultima che voglio dire, su quello che resta, questa non resta perché non c'è più il lavoro, ma è l'altra cosa che, vedete, il protestantesimo ha naturalmente, come il cattolicesimo, come tutti, una storia, no? Allora, se io dovessi dire oggi, ma chi è il protestante? Allora io dico, è Lutero e Kant. Lutero e Kant. Questo è. Cioè, noi siamo, diciamo, illuministi, siamo anche figli dell'illuminismo. L'illuminismo ci sta bene, a noi. Sta bene a noi. Siamo amici del non abbiamo paura. Bella ragione, non abbiamo paura. Anche se ci crocifigge, non abbiamo paura della ragione, della mente. Accettiamo le sfide della scienza. Insomma, il rapporto, abbiamo un rapporto tendenzialmente positivo con la cultura. Perché? Con la cultura in tutte le sue manifestazioni. Perché? Perché riteniamo che Dio agisca nel mondo non soltanto attraverso la Chiesa, che l'azione di Dio nel mondo non possa essere ridotta, circoscritta all'azione della Chiesa, che comunque speriamo che sia buona, che sia fedele, per riprendere quello che diceva Alessandro all'inizio, un'azione fedele, però Dio, l'azione di Dio è più grande. Allora tu vedi il regno di Dio, manifestazioni, segni del regno di Dio fuori dai confini della Chiesa, e allora ecco perché il rapporto con la cultura, che è appunto il luogo in cui si esprime l'umano nelle sue varie manifestazioni, ecco perché noi tendenzialmente abbiamo un rapporto positivo. Questo è, però ora devo venire al secondo. Che cosa resta? I figli e i figliastri. Ho detto. Poi i semi, e allora qui posso essere veloce perché vedo che l'ora avanza, ma posso essere veloce, cioè la riforma che è stata scomunicata qui in questa bella città, il Concilio Vaticano II ha accolto nella grande sintesi cattolica, sia ben chiaro. Non è vero che il Concilio ha protestantizzato il cattolicesimo romano, no, ma lo ha reso più evangelico, questo sì. E in questa resa più evangelica del cattolicesimo romano rientra tutta una serie di concetti, di idee, di principi che risalgono non solo alla Riforma, intendiamoci bene, non solo, ma che perché sono anche più antichi sovente, ma che nella Riforma hanno sicuramente trovato uno spazio che poi la caratterizza effettivamente. E io elenco soltanto, senza poterne soffermare, in modo che tutti questi valori sono penetrati i semi della riforma nella Chiesa Cattolica di oggi. E allora, la lingua del popolo, nel culto, nella messa, fino al Concilio Vaticano II c'era il famoso Latinorum. Ma questo è quello, la riforma l'ha fatto, tutta la riforma ha introdotto le lingue popolari 400 anni fa, 500 anni fa. Due. Ecco, questo è importantissimo. La comprensione della Chiesa. Che cos'è la Chiesa? Nel Medioevo si rispondeva, è la gerarchia. E per un bel po' di tempo, anche nella Controriforma, sostanzialmente la Chiesa era quella. L'ordine. Il Vaticano II, che cosa ha detto? La Chiesa è prima di tutto il popolo di Dio. Capitolo 2 della Lumen Gentium. La gerarchia c'è? Sì. Capitolo 3. Cioè, non prima la gerarchia e poi il popolo, ma prima il popolo e poi la gerarchia. Cioè, non è che io capisco la Chiesa a partire dalla gerarchia, la capisco a partire dalla comunità, nella quale c'è anche la gerarchia, ma è tutto un rovesciamento. Vabbè, questo è tipico. È tipico, diciamo, protestante, se volete adoperare, se la parola vi fa paura, dite, lo trovate in un'altra, ma è la caratteristica fondamentale della riforma è stata proprio quella di non ragionare più, cioè di non considerare più la Chiesa a partire dal ministro, ma il ministro a partire dalla Chiesa. Non più, come diceva Ignazio di Antiochia, ubi episcopus, ibi ecclesia. Dove c'è il vescovo, c'è la Chiesa. No, dove c'è la Chiesa, lì c'è anche il vescovo. Ma non è che c'è la Chiesa perché c'è il vescovo. C'è il vescovo perché c'è la Chiesa. Non è un gioco di parole, è un rovesciamento di prospettive. E questo ha fatto il Concilio, secondo me, il Concilio Vaticano II. Tre. Il grande tema del Concilio, per chi conosce queste cose, sa che è stata la collegialità episcopale, con la quale il Concilio desiderava equilibrare o riequilibrare il primato papale affermato nel Vaticano I. L'idea di collegialità, che è antica naturalmente, è l'idea della sinodalità. Collegialità uguale sinodalità, uguale anche a tutti i livelli della vita della Chiesa, la collegialità è una caratteristica tipica del protestantesimo. Ad esempio nella nostra piccola Chiesa Valdese, che non conta niente, non c'è nessun organo, dico nessuno, a nessun livello, né a quello della comunità locale, né a quello nazionale, che sia solo personale, fatto da una persona. Sono tutti collegiali, appunto, la collegialità come modo caratteristico di governo della Chiesa e proprio il Vaticano II. Quattro, il rilievo dato alla Sacra Scrittura, forse la cosa più importante del Concilio Vaticano II, la Bibbia in mano ai laici. Questa è stata una cosa straordinaria, bellissima, che produrrà dei frutti meravigliosi, senza dubbio, perché mi ricordo quello che diceva qualcuno, Martin Luther King ha detto: quando i padroni degli schiavi hanno messo la Bibbia nelle mani degli schiavi per tenerli sottomessi, non sapevano quello che facevano, perché gli schiavi hanno trovato proprio in quella parola la chiave della loro liberazione. Quando tu metti la Bibbia nelle mani della gente, può succedere di tutto, proprio soprattutto quello che non vorresti che succeda. Leggete, andate a leggere il capitolo 6 della Costituzione dogmatica sulla parola di Dio, la Dei Verbum si chiama, il capitolo 6 sulla lettura della Bibbia, un piccolo capitoletto eccellente, eccellente. Se il cattolicesimo romano si forma a quella scuola lì, chissà che cosa succederà, cose stupende, cose grandi. La Bibbia, tutte le grandi rivoluzioni nascono dalla Bibbia, rivoluzioni spirituali. Ecco. Poi la dichiarazione sulla libertà religiosa. Perché la Chiesa Cattolica ci ha messo un bel po' di tempo. Sapete perché? Perché diceva la libertà sì, ma per la verità, non la libertà. Per l'errore, no! Solo per la verità. Poi, naturalmente, poi la verità, qual è la verità? Beh, te lo dico io, qual è la verità. Ecco, capito? Invece no, il Concilio fa un discorso sulla libertà religiosa, molto prudente, intendiamoci, ma comunque un discorso in cui non si supera quel livello lì di dire la libertà solo per la verità, e la verità è quella che ti dico io. Si supera quel livello quando si dice libertà religiosa, si dice un programma completamente, completamente nuovo. E poi l'ultima cosa, il sacerdozio comune dei credenti, che è stato il grande cavallo di battaglia di Lutero, in nome del quale Lutero ha polemizzato, ha messo in discussione la distinzione di natura, secondo la dottrina cattolica, tra il chierico, cioè colui che ha ricevuto l'ordinazione, e il laico che non l'ha ricevuta. Oggi queste cose non sono più concretamente molto vissute, però sono ancora affermate. Anche il Vaticano II ha detto che tra un sacerdote, cioè uno che ha ricevuto l'ordinazione, e un laico, c'è una differenza di natura e non solo di grado. Cioè ci sono due livelli di cristianità. Lutero si è scagliato contro questo. E in nome di che cosa? In nome dell'unico battesimo. È il battesimo che ci rende sacerdoti. Siamo tutti sacerdoti. Il Vaticano II ha introdotto questo sacerdozio comune dei fedeli, che è anche una mina che può scardinare l'impianto clericale della Chiesa. Insomma, semi nel cattolicesimo. Cioè, che cosa resta? Restano questi semi, ora nella Chiesa Cattolica, sono lì e porteranno frutto. Poi ci avrei il punto 3 sui capisaldi della riforma, solo che non ho tempo, perché vedo già che sono le 7 e sono paralizzato. Li posso soltanto menzionare, ma non li posso illustrare. Voi mi dovete... Cioè io devo chiedere scusa a voi di aver parlato tanto e voi dovete chiedere scusa a me. Se sono qui schematico in quello che potrebbe essere invece il punto più importante di tutto il discorso. E allora, i capisaldi della riforma, che secondo me sono sì della Riforma, sono del cristianesimo. Quindi li dobbiamo deprotestantizzare. Non è questione di... sono al di là delle confessioni, delle cose, sono dei principi fondamentali che sono questi, secondo me. Il primo è l'uomo davanti a Dio, senza schermi protettivi di nessun genere. Perché nel Medioevo, la Riforma è venuta nel Medioevo, c'era... Io ora mi esprimo come posso, non ho trovato nulla di meglio, diciamo. Qui c'è l'uomo, qui c'è Dio e qui c'è la Chiesa. La Chiesa che funge da schermo, mediatore, di mediazione e di protezione. Ecco, Lutero, la Riforma in generale, ora si dice Lutero, ma è un Lutero collettivo, perché poi la Riforma è un fenomeno europeo, non è un fenomeno tedesco, la Chiesa non c'è più. Cioè, c'è, ma non più lì. C'è, ma non più lì. Cioè, mentre prima era l'uomo, la Chiesa, Dio, adesso c'è l'uomo, Dio, la Chiesa. E qui ci dovrei spiegare, ma non c'è tempo. Ma insomma, questo è un caposaldo, effettivamente. Una nuova posizione del cristiano rispetto a Dio e una nuova funzione della Chiesa, non più mediatrice ma testimone. Coram Deo, Coram Deo, davanti a Dio. Sei davanti a Dio. Chi c'è con te? Gesù. E stop, e basta. Allora, questo è l'uomo Cristo Dio. Tutto si gioca lì, insomma. E questo è un po' il cuore della faccenda. Secondo caposaldo è quello che Lutero ha vissuto a Worms, davanti alla famosa dieta che gli chiedeva di ritrattare tutte le sue posizioni, e lui ha opposto alla dieta, che era il Parlamento di Strasburgo, sarebbe oggi, cioè la più massima autorità politica religiosa del tempo, ha contrapposto che cosa? La mia coscienza prigioniera della parola di Dio. Quando ha pronunciato questa cosa, in nome di questa coscienza, perché sono vinto dalle parole della scrittura che ho adotto, sono vinto, perché sono convinto. Una coscienza può essere vinta solo se è convinta. Se non è convinta, tu la puoi schiacciare, la puoi calpestare, la puoi violentare, ma non la vinci! Non la vinci! La coscienza prigioniera della parola di Dio è invincibile. E Lutero la contrappone. Allora, quando lui ha fatto questa dichiarazione, in tutta l'assemblea c'era un gelo totale, tranne due o tre grida, al rogo, al rogo! sono calmati, l'ufficiale portavoce della dieta ha detto a Martino, a Lutero, ha detto queste parole: fratello Martino, perché Lutero aveva detto: la mia coscienza è prigioniera della paura ed è rischioso e pericoloso per la propria salvezza fare qualcosa contro la propria coscienza, aveva detto. E allora questo ufficiale gli dice: fratello Martino, deponi la tua coscienza, perché c'è una sola cosa veramente pericolosa: non sottomettersi all'autorità costituita. La coscienza prigioniera della parola di Dio è un caposaldo della riforma, sì, ma non della riforma, del cristianesimo, del cristiano, di ogni cristiano. Ogni cristiano non è altro che questo: un uomo, una donna la cui coscienza è prigioniera della parola di Dio, e questa coscienza prigioniera è invincibile, è invincibile. Terzo caposaldo, la libertà del cristiano, figlia. C'è un libretto bellissimo di Lutero che si chiama La libertà del cristiano. Io vi dico la frase iniziale e la frase finale. La frase iniziale è questo qua, sentite bene. Un cristiano è un libero signore sopra ogni cosa e non è sottoposto a nessuno. Un cristiano è un servo zelante in ogni cosa ed è sottoposto ad ognuno. Poi c'è tutto il discorso. Conclusione: da ciò che precede consegue che il cristiano è un uomo, una donna, che non vive più in se stesso, ma in Cristo per la fede e nel prossimo per amore. Per la fede si innalza di sopra di sé in Dio, per amore scende al di sotto di sé nel prossimo, senza mai abbandonare Dio e il suo amore. Questa è la libertà cristiana, cioè la libertà che ti rende sovrano su tutte le autorità umane, perché se riconosci soltanto l'autorità di Dio, è la libertà che è talmente grande che sei libero anche di diventare servo. La libertà di servire è la libertà più alta che possa conoscere il Signore. Gesù è stato appunto il Signore servo. La quarta perla è la grazia incondizionata, immeritata e gratuita, che ha anche qui dei riscontri straordinari nel nostro tempo, che è dominato dal Dio mercato, dove tutto si compra e si vende, e invece le cose di Dio sono gratuite. Il messaggio della gratuità totale, assoluta, è un evangelo stupendo per il nostro mondo dominato dal Dio mercato. E infine l'ultimo valore, l'ultimo caposaldo della riforma, secondo me, è la pluralità, la diversità. Cioè, Il cristianesimo è nato plurale. Molti modelli di chiesa ci sono nel Nuovo Testamento, molti ritratti di Gesù ci sono nel Nuovo Testamento, sempre dell'unico Gesù. E questa pluralità, questa diversità è costitutiva del cristianesimo. Il cristianesimo non è monolitico, è plurale. E con la riforma questa pluralità, questa diversità cristiana possibile, legittima, è ritornata a essere parte della storia. L'ultimo era l'esigenza della riforma, che cosa resta? Ecco, questi capisaldi secondo me restano tutti quanti, ma restano nell'ecumene cristiana, restano per tutti. E allora l'ultima, che cosa resta? Resta l'esigenza della riforma. E oggi, di riforma, nel cristianesimo di oggi, secondo me, è l'esigenza ecumenica. La riforma ecumenica del cristianesimo è la versione, insomma, la forma moderna, la forma attuale della riforma. Quindi che cosa resta? Resta l'esigenza della riforma, e oggi questa esigenza della riforma si esprime nella riforma ecumenica della cristianità. E anche l'incontro di questa sera è un piccolo tassello in questo grande progetto. Grazie per la vostra pazienza. Grazie.